Benvenuti cari amici alla nuova puntata dell'unica tangata, la disperata.
Non solo a te.
Non solo Cazzotti, Alumine c'è in studio, Simone Anzotti. Se ascolti la puntata con noi familiarizzi, poi cercaci sui social o sui libri di Bezzi.
Ciao a tutti cari amici, bentornati ad una nuova puntata della nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera. Abbiamo il grande piacere di avere ospite il maestro Nicola Fusco, maestro di Taekwondo VT. Ho scoperto che non si chiama più VTF, per cui magari se poi Nicola ci vuole spiegare anche il simpatico motivo per cui ha cambiato recentemente nome, che ha un enorme merito, cioè quello di far praticare anche ai diversamente abili il Taekwondo VT, un progetto veramente encomiabile e di cui ci parlerà nel corso della trasmissione. Ciao Nicola, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a te e grazie mille per avermi ospitato in questa vostra fantastica rubrica, bellissima veramente.
Grazie mille, ci ho tenuto veramente, tu sai che ti ho cercato io, perché quando ho letto appunto della possibilità per i diversamente abili di praticare un'arte come il Taekwondo, sono andato letteralmente in solluchero, perché credo in questi progetti e sono uno di quelli che non chiamerebbe le Olimpiadi per i diversamente abili Paralimpiadi, ma Plus Olimpiadi, perché affrontano più difficoltà degli atleti tra virgolette normodotati. Quindi vanno ancora più ammirati, secondo me, posto che comunque gli sportivi hanno tutti il grande merito di fare qualcosa di sano. Allora, Nicola, io andrei con la prima domanda. Tu sai, perché ti ho mandato dei podcast, che nella nostra trasmissione abbiamo trattato il Taekwondo tradizionale, l'Hapkido. Torniamo finalmente ad una disciplina di origine coreana, il Taekwondo. E quando io avevo scritto la domanda si chiamava ancora VTF, ma adesso ho scoperto grazie a te chiamarsi VT, e quindi vuoi raccontarci un pochino, questa è la versione che si pratica alle Olimpiadi, vuoi raccontarci un pochino, descriverci questa arte?
Sì, allora, il Taekwondo VT nasce da una discrepanza, da una diatriba del governo coreano con il generale Choi, che è poi il fondatore del Taekwondo. Il generale Choi ha sempre odiato tra virgolette il Taekwondo VT, proprio perché diceva che il governo coreano ha rubato il nome della sua creatura, che fondamentalmente è vero. Io ho sempre praticato Taekwondo VT, quindi è la mia arte, però i meriti vanno riconosciuti. Il generale Choi è il fondatore del Taekwondo ed è il creatore di questa bellissima arte marziale. La cosa che il governo coreano ha avuto è stata la lungimiranza nel voler creare una disciplina che poi sarebbe diventata uno sport da combattimento, quale il Taekwondo VT è. Il Taekwondo VT, appunto, essendo loro hanno mirato proprio alle Olimpiadi, prima con i giochi asiatici, poi piano piano si sono inseriti in quelli panamericani e alla fine campionati mondiali militari, hanno mirato alle gare, alle competizioni, e quindi poi questa cosa è diventata, attraverso i punteggi al computer, attraverso la tecnologia, attraverso tante altre piccole accortenze, è diventato uno sport ufficiale alle Olimpiadi ed è forse anche uno sport tra i più seguiti, perché è molto semplice da vedere, molto semplice da capire, perché quando noi in pratica vestiamo delle protezioni che coprono il torace e la testa e abbiamo dei calzari che sono elettronici. Questi calzari, facendo contatto con la corazza, che è a sua volta elettronica, o con il caschetto, inviano un segnale tramite Bluetooth al computer che dà automaticamente il punto. Quindi non c'è più bisogno quasi del tutto dell'occhio dell'arbitro. Quindi è molto semplice da capire, è molto semplice da giudicare. L'arbitro deve solo stare attento affinché i due contendenti non facciano scorrettezze. Quindi ed è una cosa che si realizza molto raramente in degli sport. Mi chiedevi della simpatica cosa di VT e VTF. Allora, qualche anno fa la VTF e il presidente attuale si sono accorti che VTF, oltre a essere l'acronimo di World Taekwondo Federation, era l'acronimo di una cosa che si usa molto tra i giovani, ed è, mi perdonino gli inglesi, what the fuck, che significa che cavolo, diciamo così, no? per cui, siccome il Taekwondo è molto in voga tra i giovanissimi, questa cosa di WTF, che poteva significare entrambe le cose, è diventata un po' una cosa poco piacevole, diciamo. Per cui hanno deciso di togliere la F e farlo diventare, per questione di marketing, Taekwondo VT. Per cui adesso il Taekwondo VTF non si chiama più Taekwondo VTF, ma si chiama appunto Taekwondo VT, World Taekwondo, e basta. E quindi niente, il Taekwondo è diventato con gli anni uno sport da combattimento, ha perso molto della sua marzialità, ma era anche... diciamo plausibile, perché la coperta se viene tirata da un lato dall'altra parte si scopre, e quindi è diventato molto molto sport, e questo ha portato a un grande successo del Taekwondo, quello olimpico, all'interno delle fasce d'età più giovani, e quindi anche per quelli che mirano all'aspetto sportivo e alle Olimpiadi. Da dire che nella questione disabili, il Taekwondo, come hai detto tu, ha anche le Paralimpiadi, e noi in Italia abbiamo già un ragazzo qualificato per le Paralimpiadi. Le Paralimpiadi purtroppo sono solamente per gli atleti che possono combattere, e anche in questo caso ci sono delle determinate categorie, perché il Taekwondo per i ragazzi diversamente abili è praticato a seconda della loro disabilità, ed è anche giusto, perché i ragazzi che possono combattere sono solo quelli che hanno delle menomazioni agli arti superiori.
Allora, ritorneremo su questo punto più avanti, man mano che ci addentreremo nell'intervista. Per il momento tu ci hai dato parecchie nozioni interessanti, quindi, di questa disciplina che, grosso modo, dagli anni 50, quando fu inventata dal generale Choi, mescolando il karate con il Taekyong tradizionale coreano, perché appunto c'era l'occupazione giapponese della Corea, lui fu costretto a combattere con i giapponesi, insomma c'è tutta una storia anche molto interessante, perché le arti marziali portano con sé sempre un bagaglio culturale anche, che è molto interessante. Abbiamo scoperto che questo Taekwondo si è evoluto in uno sport da combattimento a contatto pieno, mi risulta, quindi comunque insomma si tirano anche delle signore pappine, questo lo vogliamo dire, perché anche si appassiona dell'aspetto combattentistico della cosa, e continua ancora la sua evoluzione al giorno d'oggi, non solo tecnologica nell'assegnazione di punti, tu ci parlavi prima di questi meccanismi di ultima generazione per la rilevazione del punteggio, ma anche poi, per motivi magari un po' più prosaici, nel nome, e chissà dove arriverà, perché è in continua evoluzione. Però, essendo un'arte marziale, mantiene il suo legame, tu dicevi, parlavi prima della coperta troppo corta, mantiene però comunque un legame con la tradizione attraverso le forme. Quindi vuoi parlarci delle forme del Taekwondo VT e del loro senso profondo per il praticante?
Sì, allora, le forme sono uno dei, secondo me, degli aspetti più belli di ogni arte marziale, perché le forme ti danno delle caratteristiche che il combattimento secondo me non ti può dare. Ti dà innanzitutto parliamo di eleganza nei movimenti, perché una persona che impara a fare le forme in modo appropriato è elegante anche al di fuori della palestra. Ti danno coordinazione e danno, e poi anche secondo me sono utili anche nel combattimento. Purtroppo proprio per questo fatto della parte sportiva, della parte olimpionica del taekwondo, tra i praticanti di taekwondo VT le forme non sono molto ben viste e vengono tra virgolette affibbiate ai ragazzi che hanno un po' più paura di combattere. Questo secondo me è un grosso sbaglio, perché io dico ai miei ragazzi che fare le forme è un modo per combattere contro se stessi, per vincere la paura di qualsiasi cosa. Io paragono le forme ad un esame e spesso e volentieri dico: quando andrete all'università oppure farete gli esami di Stato, farete un esame a scuola, l'esame di terza media, voi dovrete confrontarvi con dei professori, dei docenti che saranno lì a valutarvi. E qual è la cosa più facile, più vicina, che si avvicina di più a questo momento? Sono le forme, perché voi avrete, quando fate le gare di forme, avrete una commissione che vi valuterà, per cui per me le forme sono molto molto importanti. E le forme della VT non sono le forme storiche che ha creato il generale Choi, ma fanno parte della cultura coreana e della filosofia coreana. In pratica le forme cominciano, sono otto quelle per le cinture colorate, e sono praticamente fanno parte del I Ching cinese, nel senso che sono degli elementi contrapposti: la prima e l'ottava, la seconda con la settima, la terza con la sesta, la quarta con la quinta, e sono la prima è il cielo, l'ottava è la prima è il cielo e l'ottava è la terra, perché in pratica si crede che l'essere umano discende dal cielo e poi torni, arrivi sulla terra, giusto? La seconda rappresenta il lago, e la settima la montagna, perché il lago e la montagna sono contrapposti, nel senso che il lago è una cavità verso il basso, la montagna è una cavità verso l'alto. La terza e la sesta rappresentano rispettivamente il fuoco e l'acqua, la quarta e la quinta rappresentano il tuono e il vento. Il tuono e il vento sono contrapposti, perché il tuono è rumore senza sostanza, il vento è sostanza senza rumore. Questa cosa mi piace molto dirla, devo dire la verità, è molto molto bella. Invece poi dalla cintura nera si imparano forme che hanno a che fare con gli eventi coreani, un po' come le forme dell'ITF. Quindi la prima forma che si impara da cintura nera è il Koryo, che è il nome di una dinastia coreana, da cui poi ha avuto origine il nome Corea. Dopodiché c'è il Kungam, che è il nome di una montagna coreana, eccetera eccetera eccetera. Si arriva fino all'ultima forma, che è Ilio, che racchiude l'essenza coreana e significa unicità, quindi è l'essere uno, quindi l'essere umano che ritorna uno solo.
Ah, molto molto interessante, molto dettagliata la spiegazione che ci hai fatto. Aggiungerei quindi giusto il nome delle forme: per esempio nel taekwondo tradizionale Yong, nell'ITF Tool e nel VT come vengono definite?
Allora, le forme nel VT, le prime otto sono i Taeguk. Taeguk vuol dire bandiera, perché se vedi nella bandiera coreana, la bandiera coreana è formata da quel cerchio blu e rosso all'interno, giusto al centro, e poi ci sono quattro disegni fatti con delle linee. Quelle linee rappresentano esattamente la prima e l'ottava forma, o meglio, da quelle linee tratte la prima e l'ottava forma, che sono il cielo e la terra, e il fuoco e l'acqua, terza e sesta forma. E quelle linee rappresentano in effetti come bisogna muoversi sulle forme. Questo poi è un discorso che non è possibile fare in radio, perché bisognerebbe mostrarlo, Però è molto interessante perché in effetti la linea continua, la linea intera, e rappresenta due passi, mentre la linea spezzata rappresenta un passo solo. È molto complicato per spiegarlo in radio, magari chi ha qualche nozione di Taekwondo Butti mi avrà capito.
Beh, quelle linee sono molto simili, se non sono addirittura le stesse, a quelli dell'I Ching a cui accennavi prima. Ok,
esatto,
allora
sono quelle.
Nicola, senti, io andrei con il primo stacco musicale.
D'accordo, va bene.
Ciao a tutti cari amici, bentornati dopo questo breve stacco musicale per proseguire. Vi ricordo che siamo a Non Solo Botte qui su Radio Bandiera Nera, io sono sempre Simone Lansotti. Abbiamo il grande piacere di avere il maestro Nicola Fusco, maestro di VT, quindi Taekwondo coreano, che ci stava raccontando qualcosa in più su questa disciplina, anzi su questa arte marziale, ed eravamo arrivati all'aspetto delle forme. Io proseguirei, Nicola, concentrandoci su di te. Quindi, come e quando ti sei approcciato al Taekwondo?
Allora, la mia storia è un po' particolare, nel senso che io alle superiori, diciamo che già ho iniziato tardi, mi sono sempre piaciute le arti marziali e da piccolo avrei sempre voluto fare un'arte marziale. Purtroppo non ne ho mai avuto l'occasione per motivi vari. Poi durante alle superiori io abitavo in un paesino della provincia di Napoli e andavo a scuola a Caserta, dove adesso vivo. avevo degli amici che facevano taekwondo ITF, perché allora la VT era in Italia, credo che non ci fosse ancora, però forse mi sbaglierò, comunque era poco conosciuto. In tutto questo andai a vedere questi amici che facevano taekwondo ITF e vidi questo maestro, e in quel momento non so perché ci fu una prova di rottura di tavolette e questa cosa mi impressionò tantissimo. Dissi: no, io voglio fare taekwondo. E poi mi intrigava molto il nome. Il nome a me, io amo molto i suoni, amo molto le parole, per cui il nome taekwondo mi faceva impazzire. E cercai il taekwondo, siccome non avevo la macchina, non potevo venire a Caserta, dove vivevo era circa 30 km, all'epoca parliamo di 30 anni fa, più di 30 anni fa, era più difficile muoversi rispetto ad oggi, e quindi cercavo questo taekwondo, non sapendo che lo avevo sotto casa. Guarda, la pubblicità e il marketing come sono importanti, quindi lo avevo a pochi passi da casa mia, a scuola dove io andavo alle medie, e quindi non lo trovavo, e incaricai tutti i miei amici di cercare una palestra di taekwondo. Dopo 4 anni dei amici videro dei manifesti di una palestra che stava a circa 4 km da casa mia, e me lo vennero a dire, videro questi manifesti sotto la pensilina dell'autobus. Io la cercai e non la trovavo, li ho chiamati, mi hanno dato delle indicazioni, allora non esisteva Google Map, non esisteva nulla di quello, quindi veramente si andava a naso cercando informazioni dai passanti. Alla fine ho trovato questa palestra e devo dire, col senno di poi, forse con l'altra palestra non sarei dove sono, perché il maestro che ho trovato lì, senza nulla togliere a nessun altro maestro, è stato uno che mi ha ispirato tantissimo. E ho cominciato a ottobre di 30 anni fa, esattamente il primo ottobre di 30 anni, cioè quest'anno compio 30 anni di taekwondo, e da allora ho capito che era quello che volevo fare. Poi si è messa anche la mia passione nell'insegnamento, perché io fin da piccolo ho sempre insegnato, facevo ripetizioni con a chi voleva, non lo so, veniva mio cugino che non andava bene a scuola e cercava, e io gli insegnavo, gli facevo ripetizioni di qualcosa, per cui la passione dell'insegnamento, la passione del taekwondo le ho unite, e ho visto che riuscivo, e quindi da 24 anni ho cominciato a insegnare, e adesso sono dove sono per questa mia passione nel taekwondo, nell'insegnamento.
Ascolta, rimanendo su questa linea, qual è stato il tuo percorso formativo? Quindi chi sono stati i tuoi maestri? Come è stato arrivare prima fino alla nera e poi fino a diventare maestro? Insomma, raccontaci un po'.
Allora, il mio maestro, che è ancora tuttora il mio maestro, e io quando posso vado a trovarlo, lui a Casoria, è il maestro Pietro Pinga, che è uno dei più bravi maestri, non perché è mio, per carità, di forme d'Italia, di taekwondo. È uno che ha vinto campionati europei, allora è stato campione italiano ininterrotto, imbattuto per 10-12 anni, fin quando non si è dovuto fermare a causa di un problema al cuore. Poi era in nazionale ed è stato, se non ricordo male, o campione europeo e vice campione o terzo posto mondiale contro coreani, e ti posso dire che ha avuto i complimenti dai coach coreani durante il campionato del mondo per la sua performance, e i coach coreani gli hanno detto che avrebbe meritato di più. Questo non l'ha detto lui, ma me l'ha detto il maestro Park, il maestro che ha portato il taekwondo in Italia. Io in realtà sono stato sempre solo con lui, anche se ho fatto degli stage con un maestro coreano che è venuto in Spagna un paio di volte, ovviamente il maestro Park che è in Italia, sono stato ai corsi di aggiornamento di cui parlavamo prima, più volte, quindi il maestro Park spesso e volentieri c'era lui a fare da docente, oltre al coach della nazionale italiana, il maestro Notaro. Però il mio maestro è sempre solo stato, è sempre solo e sarà sempre il maestro Pinga, che a cui devo praticamente tutto. Poi ecco, dopo aver preso la cintura nera, io abitavo già a Caserta, quindi non riuscivo a fare avanti e indietro sempre, e per cui ho dovuto per forza di cose crearmi una scuola mia, chiedendo al maestro, al mio maestro, se per lui ero adatto. Lui mi ha dato la sua benedizione e ho incominciato a cercare questa scuola 24 anni fa, e ricordo che andavo nelle palestre di Caserta a chiedere se volevano farmi insegnare, e molti mi dicevano che non conoscevano questa cosa. Il te che cosa mi rispondevano, che fai il te che cosa, e quindi io cercavo di spiegare che cos'era questa arte marziale. Alla fine mi sono sono andato in una palestra in cui facevano solo arti marziali, e il proprietario di questa palestra mi ha accolto volentieri, anzi è stato lui a dare una grossa mano alla diffusione di questa arte marziale. Infatti dopo 3-4 mesi di insegnamento già mi trovavo con 14-15 persone, e avevo iniziato con 4 persone, di cui due, una era mia sorella e un'altra era la sua amica, e invece dopo pochi mesi 14 persone. Poi vabbè, i rapporti con questa palestra si sono rotti, ho continuato per la mia strada andando in altre palestre, e adesso mi trovo in una palestra che gestisco io, e ho un centinaio di atleti ogni anno, insomma abbiamo sempre nuovi iscritti, perché poi sembra che le cose vadano bene.
Beh, comunque questo ci dà una testimonianza ulteriore di come l'impegno e la perseveranza portino sicuramente a dei risultati. Tu poi puoi anche vantarti di essere un pioniere in quello che fai, quindi di avere portato questa disciplina nel tuo territorio, che è un merito non da poco, insomma. E rimanendo sul tema dell'insegnamento, quando hai maturato la decisione, e come anche di estendere l'insegnamento agli atleti con delle disabilità, perché comunque diciamo è una scelta coraggiosa, indubbiamente, perché ci vuole preparazione, ci vuole sacrificio, ci vuole comunicatività, cioè bisogna sapere anche approcciarsi a determinate situazioni con il giusto tatto e con la giusta decisione. E se vuoi dirci anche quali sono i benefici che si possono trarre dal Taekwondo VT in questi casi.
Allora, io devo dire che gli atleti con disabilità li ho avuti già dalle prime, dai primi anni, forse non il primo, ma già dal secondo o terzo anno in cui insegnavo già avevo dei ragazzi che erano diversamente abili. Allora, all'epoca non c'era questa distinzione, quindi i ragazzi venivano da me perché glielo consigliavano i medici, i loro medici curanti. E per me, io ricordo che c'era un ragazzo, il fratello di uno del mio primo allievo esterno, che aveva una disabilità grave, molto molto grave, e lui, i genitori mi chiesero se potevo ospitarlo, perché i medici gli avevano detto che doveva fare un movimento. È stato difficile all'inizio, perché i ragazzi che avevo, nonostante fossero grandi e accettassero, per carità, la disabilità del ragazzo, capissero che aveva problemi molto, molto seri, era difficile poi però comunque allenare, perché quel ragazzo non aveva grossa capacità di movimento e, ripeto, la disabilità era molto, molto grande. Alla fine è stato proprio il ragazzo o i genitori a capire che non riusciva e il taekwondo era molto difficile per lui, perché all'epoca, ecco, non c'erano i mezzi che ci sono adesso nella comunicazione, né i metodi che ci sono adesso. però comunque lui ha fatto penso 3-4 mesi con me, ma prima di lui c'era il cugino che aveva una visibilità particolare, più leggera, e i dottori venivano, quando lui andava dai medici gli dicevano sempre che era migliorato tantissimo, ed è stata una cosa di lui è durato, è stato in palestra per 2-3 anni se non ricordo male. Poi piano piano ecco, tra ragazzi che andavano e venivano, mi sono trovato con un ragazzo che nel 2011 credo ha visto la nostra esibizione all'interno della sua scuola, e lui ha lui sta ancora con noi, è una cintura nera, è un terzo dan. Avendo visto questa esibizione, purtroppo nelle altre discipline che si facevano a scuola non riusciva, perché ecco, chi giocando a pallone non gli passavano la palla, a pallavolo non aveva le capacità per diciamo avere per prendere il pallone in modo corretto, insomma aveva delle difficoltà, e a scuola lo sai bene che i ragazzi non sono proprio buoni, diversamente abili. La professoressa di educazione fisica che ci aveva voluto in quella esibizione, tra l'altro è la mamma di uno dei miei atleti più forti di tutti i tempi che ho mai avuto, gli consigliò di venire a provare questa disciplina. Lui ha provato e gli è piaciuta e ha continuato, però ovviamente si trova sempre un gradino sotto. Devo dire che noi l'abbiamo sempre portato a fare competizioni di forme, perché è l'unica cosa che poteva fare, con i normodotati, perché allora non esisteva la diversificazione. Nel nostro ambiente, devo dire la verità, tutti gli organizzatori si sono sempre stati molto molto gentili nei suoi confronti, perché siamo stati a fare una gara in Puglia. Lui giustamente gareggiava con i normodotati, perdonatemi il termine normodotati, però non so come altro spiegare. E durante questa competizione lui è uscito al primo turno, e io chiesi all'organizzatore e agli arbitri di non penalizzarlo, di non mettergli voti bassi, bassissimi. Loro sono stati così gentili e così carini che non solo non gli hanno messo voti bassi, nonostante fosse stato eliminato, lo hanno fatto gareggiare anche nelle semifinali e anche nella finale. E lui, vedendo i punteggi in cui perdeva, non si rendeva conto, non capiva perché poi andasse oltre. E io dicevo: ti hanno ripescato. Alla fine, finita la gara, alle premiazioni, il presidente della regione Puglia ha aspettato, perché lui non si trovava più, ha aspettato che lui ritornasse all'interno del palazzetto, e l'ha premiato insieme ai quattro finalisti, quindi primo, secondo, terzo a pari merito, e anche lui ha preso la medaglia, e lui non si spiegava perché avesse preso la medaglia. E io gli ho detto: guarda, sei stato premiato come forma più bella, se non ricordo male, ho inventato una qualcosa. Questo per dire il grande non so come spiegarla, il grande senso di amicizia, il grande senso di il rispetto che c'è nelle arti marziali, e in particolare del taekwondo, per i ragazzi meno fortunati di noi. Poi c'è stato, quando lui è diventato cintura rossa, c'è stato il primo campionato italiano para taekwondo di forme, ed è stato fatto proprio a Napoli. Insieme al campionato italiano sono stati inseriti anche proprio i para taekwondo, e io parlai col padre e gli spiegai la situazione. Dissi: guarda, c'è la possibilità di farlo gareggiare con i ragazzi che hanno i suoi stessi problemi, quindi sarebbe il caso, secondo me, di invece di farlo gareggiare con i normodotati, in cui purtroppo, anche se lui si allena 100 volte più di un normodotato, avrà sempre una penalizzazione, potremmo farlo gareggiare così. Lui disse: gli parlo. Il ragazzo venne da me il giorno dopo e mi disse: maestro, io voglio gareggiare nel para taekwondo, così ho la possibilità di fare. E quella è stata, a parte una scelta fantastica da parte lui, ma è stata una cosa che gli ha aperto il mondo, perché lui ha vinto il campionato italiano, è stato chiamato in nazionale, ha vinto due o tre campionati europei, ha fatto due volte secondo ai campionati mondiali e adesso è punto fisso della nazionale italiana para taekwondo di forme, ed è un ragazzo che adesso ha trovato la sua dimensione, ha trovato uno scopo, e il padre mi confessò, disse: maestro, ti dico che se non ci fosse stata questa cosa, Riccardo si sarebbe ritirato dopo aver preso la cintura nera, perché si stava annoiando, perché non aveva uno scopo, non aveva un traguardo. Invece adesso si allena il doppio, glielo dico, tu ti devi allenare il doppio per raggiungere la metà di quello che possiamo avere noi, e lui si allena tanto, e qualche volta che insomma non ha voglia di allenarsi, io lo riprendo in questo modo e lui mi dice: maestro, hai ragione, mi devo allenare di più. Ed è una cosa che chi la vive all'interno come me, io ho molti colleghi che fanno questo lavoro e lo fanno anche meglio di me, hanno anche altri ragazzi, hanno anche più ragazzi di me, io ne ho due al momento, loro mi capiscono e sanno che grande soddisfazione è allenare questi ragazzi che riescono a darti non solo il cuore, ma ti danno l'anima, ti danno tutto il loro essere, quando alla fine nel palazzetto c'è l'applauso per questi ragazzi, perché tutte le persone che vengono a vedere i campionati di forme e addetti ai lavori capiscono lo sforzo che hanno fatto questi ragazzi. È un momento che tutti dovrebbero vivere, almeno una volta dovrebbero venire a vedere che cosa succede all'interno dei palazzetti quando si esibiscono questi ragazzi.
Quindi riassumo brevemente. Allora, tu praticamente hai iniziato ad avere da subito, appena iniziato ad allenare, hai iniziato ad avere dei ragazzi con dei problemi. Da autodidatta e con la tua sensibilità sei riuscito a capire qual era la strada per portarli inizialmente a dei risultati diciamo strettamente medici, sanitari, insomma, di poter migliorare la loro situazione fisica, ad avere poi delle vere soddisfazioni come, beh, immagino, prendere la cintura nera, che è un traguardo per tutti, anche se noi sappiamo che è un punto di partenza, ma comunque diciamo che quando la stai per prendere è il tuo traguardo, e anche, diciamo, interessandoti anche quando ha avuto la gara, mantenendo la sua autostima alta con quel piccolo escamotage che ci hai raccontato prima, gli hai dato lo slancio per ambire sempre a nuovi risultati e quindi a trovare il suo do, la sua via, giusto? Quindi questo ti fa sicuramente onore. Ascolta, io su questo bellissimo racconto che ci hai fatto lancerei il secondo stacco musicale e ci vediamo subito dopo per proseguire la nostra chiacchierata col maestro Nicola Fusco. For your unrequited love, oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. I am a giant, stand up on my shoulders, tell me what you see. My shoulders, tell me what you see. Bentornati alla nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata qui su Radio Bandiera Nera. Io sono ancora Simone Lanzotti, proseguiamo la nostra chiacchierata con il maestro di Taekwondo VT Nicola Fusco, che abbiamo deciso di sentire proprio per questa sua meritoria opera, perché allena anche ragazzi con disabilità. Quindi ciao Nicola, bentornato.
Ciao, bentrovati.
Allora Nicola, senti, ci stavi raccontando qual è stato il tuo percorso nella preparazione dei ragazzi appunto con disabilità, e io entro un po' più nell'aspetto tecnico della questione, quindi che tipo di disabilità si possono includere nella pratica e quale approccio utilizzi?
Il Taekwondo secondo me è uno sport in cui i praticanti possono essere di tutti i tipi. Perdonatemi diciamo questo tipo, il modo in cui mi sono espresso, però io ho visto all'interno dei campionati italiani di Taekwondo che c'è stato un ragazzo che ha si è esibito nelle forme stando in carrozzella, quindi e questo ragazzo ha commosso completamente il palazzetto, perché è stata un'esibizione veramente emozionante. Allora, partiamo dal combattimento. Il combattimento può essere svolto solo da atleti disabili che abbiano dei problemi, delle malformazioni agli arti superiori, e a seconda della loro disabilità vengono messi in alcune categorie. Allora, ci può essere la disabilità ad un braccio o a entrambe le braccia. E addirittura io, in occasione dei campionati del mondo a cui ho assistito a Londra, in cui il mio atleta è arrivato, se non ricordo male, secondo, ho visto degli atleti che combattevano senza braccia, completamente senza braccia, ed è stata una cosa, una rivelazione per me, perché ho portato dei video e dei filmati in palestra, li ho fatti vedere ai miei ragazzi e gli ho detto: quando non avete voglia di allenarvi o quando pensate che la cosa sia troppo difficile per voi, guardatevi questi video. Ragazzi che rispondevano al telefono con il naso, nel senso che oppure telefonavano, facevano il numero premendo i bottoncini col naso, perché non avevano le braccia, combattevano il Taekwondo. Il combattimento del Taekwondo VT, come tutti penso che sapranno, si svolge tra due contendenti, il blu e il rosso, e si possono dare calci e pugni, calci alla corazza e alla testa e pugni solo alla corazza. Per i ragazzi disabili, il combattimento viene svolto solamente con calci alla corazza, e i calci alla testa sono proibiti per ovvi motivi, ovviamente. Invece, per quanto riguarda le forme, prevedono tutti i tipi di disabilità, sia la disabilità agli arti superiori, a quelli inferiori, disabilità a livello mentale, ed ogni categoria di disabilità si scontra, tra virgolette, con i propri con se stessa, cioè nel senso che un ragazzo diversamente abile per problemi mentali, per esempio con sindrome di Down, non può gareggiare contro un ragazzo che ha problemi motori, oppure con problemi di equilibrio. Cioè, i ragazzi affetti da sindrome di Down possono gareggiare solo con i ragazzi affetti da sindrome di Down. Il mio ragazzo, per esempio, che ha un problema di equilibrio perché è stato operato al cervelletto 2 volte, può gareggiare solo con ragazzi che hanno lo stesso problema e hanno le categorie. Le categorie di combattimento sono le categorie, si chiamano K, le categorie di forme si chiamano P. K è da Kirugi, in coreano, che significa combattimento, P e Pumse, che significa in coreano, significa forme. In ogni categoria, la K ha categorie che poi si aggiungono dei numeretti che vanno a individuare il grado di disabilità. La categoria del ragazzo che viene in palestra, di Riccardo, praticamente, è una categoria che è la P30, che poi si distingue in P31, P32, P33, P34, a seconda della gravità della disabilità. E i P30 possono gareggiare solamente tra loro. Addirittura, se ci sono dei P31, non possono gareggiare con i P32, per esempio. Quindi è molto molto giusta come suddivisione. Quando invece in un campionato, perché fortunatamente non ci sono tantissimi ragazzi che hanno dei problemi, quindi in un campionato abbiamo una categoria, per esempio la categoria P34, in cui c'è un solo atleta, viene accorpata in una categoria inferiore o superiore in cui ci sono altri atleti, proprio per farli gareggiare tra loro. Però è molto giusta come divisione, ed è molto ed i ragazzi sentono che possono gareggiare tra loro senza avere grossi problemi, perché uno è, diciamo, non so come dirlo,
un vantaggio.
Esatto, non ha troppi vantaggi rispetto all'altro, ecco. Grazie per l'aiuto.
Beh, comunque, quindi, ritornando al discorso iniziale che abbiamo fatto quando parlavamo della sigla VT, ad esempio, e del tipo di arbitraggio nei combattimenti, vediamo che dai tempi pionieristici in cui tu ti sei approcciato inizialmente quasi casualmente a questo problema, perché ti è stato richiesto, c'è stata un'evoluzione dal punto di vista proprio tecnico, e questo testimonia anche il grande rispetto di cui tu parlavi prima verso la disabilità, perché c'è stata un'attenzione, no, per poter fare gareggiare anche questi ragazzi in sicurezza, e poi dandogli quelle soddisfazioni motivanti di cui parlavamo prima, che secondo me in certi casi, senza togliere il mestiere ai medici, però fanno meglio di 50.000 medicine, detto così tra noi.
Infatti, se tu pensi, oltre al mio ragazzo che ha gareggiato all'inizio con i normodotati, il ragazzo che adesso è alle Paralimpiadi, Antonino Bossolo si chiama, qualificato per le Paralimpiadi, lui è arrivato secondo al campionato italiano di combattimento. Lui aveva un braccio solo e ha gareggiato con ragazzi che non avevano nessuna disabilità, ed è arrivato secondo in una categoria difficile, che era, se non ricordo male, la 58 kg. Noi tutti abbiamo tifato fino in fondo per lui, perché ovviamente lui è un ragazzo siciliano, un bravissimo ragazzo, molto simpatico, molto, molto a modo. A parte questo, noi vedevamo questo ragazzo con un braccio con qualche problema, si vedeva ad occhio nudo, che non poteva usarlo, e lui ha gareggiato nei normodotati fino a quando poi non è arrivata dalla VT la normativa in cui c'erano le gare per i ragazzi diversamente abili, e che proprio per questo loro non potevano più gareggiare con i ragazzi che non avevano disabilità. Però ecco, io credo che il taekwondo e lo dicono molti medici e le arti marziali in generale, siano molto molto importanti per i ragazzi che abbiano qualsiasi tipo di problema, dal problema più semplice che è la timidezza o l'eccessiva esuberanza, a problemi molto più gravi, molto più importanti, che sono qualche problema di purtroppo disabilità mentale, fisica, perché il taekwondo e le arti marziali in generale aiutano a sviluppare tutto il corpo in modo omogeneo, e per far sviluppare tutto il corpo in modo omogeneo c'è bisogno di una grossa attività cerebrale che deve organizzare e deve dare degli input a tutte le parti del corpo che si devono muovere in modo omogeneo, come ho detto prima.
Quindi anche questa sistematicità dell'allenamento, questa organizzazione che ci vuole è molto d'aiuto in queste situazioni, diciamo, di necessità, se vogliamo. Ascolta, e tu ci stavi parlando prima di questo atleta che hai citato prima, e quindi io prendo al volo l'occasione per farti una domanda: qual è la situazione odierna del parataekwondo in Italia? Quindi anche, per esempio, come ci collochiamo come nazione alle Paralimpiadi? Insomma, raccontaci un po' com'è la scena, tra virgolette.
Il parataekwondo in Italia sta prendendo sempre più piede. Ci sono delle scuole nel nord Italia, soprattutto a Milano, c'è un collega che ha una classe solamente di ragazzi, mi pare con la sindrome di Down, se non ricordo male, o comunque una classe di disabili, ha 14-15 ragazzi che aiuta tutti i giorni e porta a fare campionati italiani, campionati regionali, interregionali e quant'altro. Ho un altro collega di Nola, mio carissimo amico, che ha dei ragazzi para e fa dei progetti con i ragazzi para. Io quest'anno, oltre ai ragazzi che ho già, questi due ragazzi che mi seguono, questo ragazzo Riccardo che già mi segue da una decina d'anni, e poi adesso c'è un altro ragazzino di 14 anni, no, di 13 anni, ha iniziato l'anno, due anni fa, poco prima della pandemia, che sta incominciando a capire come muoversi, perché ecco, con la pandemia non ci ha aiutato. Io da qualche anno sto cercando di invitare in palestra da me delle organizzazioni che si occupano di ragazzi che hanno ecco, dei problemi a livello di disabilità. Diciamo che in alcuni ambiti è difficile, perché c'è ancora poca conoscenza del taekwondo, c'è ancora poco, diciamo che credono poco nelle associazioni che vogliono fare qualcosa per loro, non i ragazzi, ma proprio i genitori hanno paura, diciamo chi gestisce le associazioni per i ragazzi disabili non è molto predisposto. In realtà io ho incontrato una professoressa che è vicepresidente di una associazione per ragazzi con sindrome di Down. Li ho invitati ai corsi in palestra da me. Per via della pandemia non hanno potuto accettare, però si sono dimostrati entusiasti. Abbiamo avuto anche dei fondi dal CIP per far praticare questi ragazzi in modo completamente gratuito, infatti di questo sono grato al CIP, e stiamo mettendo in atto dei corsi dedicati proprio a questi ragazzi, perché sentiamo che oltre all'aiuto che possiamo dare noi a loro, ci possono dare grandi soddisfazioni. L'abbiamo visto durante le gare ed è stato qualcosa di, come ho detto già prima, emozionante. L'Italia, le Paralimpiadi, come ho detto prima, abbiamo un ragazzo qualificato già a... Allora, per qualificarsi alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi, c'è bisogno di fare punti. I punti si fanno vincendo le gare internazionali. Questa è la prima fase. Poi, se non ci si riesce, se non si è tra i primi 5 o 6 al mondo in quella categoria, ci sono le qualificazioni continentali. il nostro atleta Antonino Bossolo si è qualificato ai punti, quindi è stato questa è la prima edizione del Taekwondo nelle Paralimpiadi, ricordiamolo, per cui il nostro atleta Antonino Bossolo si è qualificato ai punti, è stato quindi è un grande onore avere un ragazzo che si qualifica alla prima edizione delle Paralimpiadi direttamente. Poi abbiamo avuto le qualificazioni continentali che si sono svolte a Sofia mese scorso, se non ricordo male, sia per il Taekwondo per i normodotati, sia per il Taekwondo per i ragazzi disabili. Purtroppo per i ragazzi disabili non avevamo grosse chance, perché avevamo una ragazza, Sara Enea, si chiama, lei ha 43 anni, ha dovuto combattere contro una delle ragazze di 19-20 anni, e sappiamo bene che nel nostro sport l'età conta tantissimo, come fiato, come prestazioni, in tutto. Tra l'altro Sara Enea è una ragazza pugliese, è ancora cintura rossa, ha dovuto combattere contro le cinture nere, non è riuscita a qualificarsi purtroppo, però il suo merito di essere andata e a gareggiare lì nonostante tutto, perché veramente ci vuole coraggio a gareggiare contro ragazzi di 18-20 anni, cintura nera, e tu ne hai 43 e sei ancora una cintura rossa, dobbiamo dire che è stata molto molto brava. E niente, per quanto riguarda il movimento del paratequondo, si sta muovendo tanto, la federazione molto attenta, devo dire, la FITA è eccezionale in questo, sotto questo punto di vista, sotto tanti altri punti di vista, ma in questo punto di vista è straordinaria, veramente fenomenale. I ragazzi paratequondo sono esenti da pagamenti di gare, perché come molti di voi sapranno, nel Taekwondo, a differenza degli altri sport molto più ricchi di noi, ci autotassiamo per tutto, dalla palestra ci si tassa per andare a fare le gare, si pagano le competizioni, si paga l'hotel se dobbiamo stare lì, quindi ognuno paga tutto, i corsi di aggiornamento. Invece i ragazzi para taekwondo non pagano nulla, pagano solamente l'allenamento in palestra, il tesseramento annuale è gratuito. Io Riccardo, che è anche allenatore, ha fatto il corso per allenatore di taekwondo, l'ha passato. Ogni anno bisogna tesserarsi, ed è, a differenza dei ragazzi, degli allenatori normodotati, me che pago una quota annuale, lui è esentato. Quando va a fare le gare, abbiamo detto che non paga nulla. Qualsiasi altro corso di aggiornamento che si fa annualmente per mantenere la carica di allenatore è gratuito per loro, quindi è veramente un movimento che si sta sviluppando, e con un po' più di informazione, con un po' più informazione, diciamo proprio informazione da parte dei medici, secondo me potrebbe essere un grande passo per i ragazzi che hanno bisogno di stare insieme e stare con ragazzi che non necessariamente devono avere i loro problemi, ma essere accettati ed essere inclusi in un gruppo che in questo ambito gli vuole bene come se fossero della loro famiglia. Quindi è veramente bello come ambiente, lo consiglio
veramente. Stupendo, stupendo. Allora ascolta, Nicola, io andrei con un altro stacco musicale e poi andiamo ai saluti, e spero anche che faremo molti contatti per divulgare il più possibile questo tipo di attività, questo tipo di iniziative. Sono molto felice comunque di averti avuto ospite. Nel prossimo blocco diremo anche ai nostri amici dove ti possono venire a trovare. Allora, io intanto, ragazzi, vi lascio con uno stacco musicale e ci rivediamo subito dopo per concludere la nostra chiacchierata con il maestro Nicola Fusco di Taekwondo VT. Not a follower, fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer, take a number, I was lightning before the thunder, 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 thunder.
feel the thunder, lightning and the thunder, 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 feel the thunder, lightning and the thunder, 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 feel the thunder, lightning and the thunder.
Ciao a tutti cari amici, bentornati ormai per i saluti alla nostra puntata dedicata al Taekwondo VT insegnato dal maestro Nicola Fusco. Io sono sempre Simone Lanzotti, la rubrica è sempre non solo botte targata alla disperata. Siamo ormai ai saluti, abbiamo fatto secondo me una puntata strepitosa dove abbiamo parlato di problematiche sociali veramente interessanti legate alle arti marziali. Io non finirò mai di ringraziarti Nicola. Se i nostri amici vogliono venirti a trovare, dove possono venire, come possono contattarti?
Allora, noi siamo a Caserta, la città della Reggia. Siamo per chi conosce Caserta, siamo allo Stadio del Nuoto, all'interno della piscina provinciale di Caserta. C'è una palestra, si chiama Palestra Unica. Però per chi ci vuole, ecco, volendo, potete trovarci sul web con il sito www.taekwondocaserta.it, tutto attaccato. Su Facebook Taekwondo Caserta, la pagina, abbiamo il gruppo, su Instagram Taekwondo Caserta, dovremmo essere anche su Twitter se non ricordo male, comunque basta cercare, ecco, su internet Taekwondo Caserta e ci trovate, assolutamente trovate noi, ci sono i nostri recapiti, ci sono i nostri numeri, l'email, tutto quello che volete ci trovate su internet.
Benissimo, allora Nicola, io ti ringrazio ancora per aver accettato di partecipare. Se avrai competizioni con i ragazzi, se avrai qualche evento, io ti invito fin da subito a tornare il nostro ospite, per noi è stato un piacere. Allora ti lascio con la più classica delle domande. Maestro Nicola Fusco, hai un consiglio da dare ai nostri amici ascoltatori?
Assolutamente sì, certamente. Un solo grande consiglio, che è quello che seguite la via del fastidio, dovete seguire la via del fastidio.
E vai, grazie Nicola, ancora grazie tantissimo per essere stato dei nostri. Ragazzi, se ci volete contattare, voi sapete, via WhatsApp 353 35 98 563. Io vi lascio con l'ultimo stacco musicale. Ciao a tutti, grazie Nicola.
Ciao, grazie a voi.
Vita, questa è la tua strada, affronta la salita, impugna quella spada, questo è il tuo viaggio, mantieni la tua rotta, segui quel sole e raggio, quel sentiero fino in vetta, avanza fin dove sorgerà l'aurora, soccorri tuo fratello al buio della sera, si marcia uniti e non neanche un metro, si marcia un unico passo, nessuno resta indietro, questa è la tua sorte, affronta la salita, abbraccia questa sfida, questa è la tua strada, combatti e sogna con quello sguardo fiero, come sulla montagna, rispetta ogni sentiero, avanza fin dove sorgerà l'aurora, soccorri tuo fratello al buio.
scompare.